Probabilmente è scontato dirlo, ma io lo dico ugualmente. A mio avviso, il più grande merito di Silvio Berlusconi come presidente del Milan è stato quello di dare alla squadra, al club, un'impronta prettamente internazionale. Trasformare il brand Milan in un marchio riconosciuto in tutto il mondo, stimato, rispettato, seguito, copiato anche. Noi tifosi sapevamo bene che nell'epopea, nell'epoca in cui Silvio Berlusconi è stato presidente, parlo naturalmente degli anni d'oro, in cui venivano spesi soldi, in cui veniva rinforzata la squadra, in cui spesso e volentieri avevamo tra le mani il club più forte in assoluto, almeno uno dei più forti in assoluto. Bene, noi sapevamo che in quel periodo, in quegli anni, la società prediligesse maggiormente la conquista del trofeo europeo o internazionale piuttosto che accontentarsi, diciamo così, di uno scudetto. Quindi se la squadra doveva trovarsi ad un certo punto della stagione a decidere se spendere maggiori energie nella conquista del titolo italiano o andare avanti nella competizione europea intesa come Coppa Campioni, poi Champions League, era scontato quale fosse la decisione, quale sarebbe stata la decisione, ossia spendere il più possibile energie per ottenere risultati importanti a livello europeo e internazionale. Quindi è normale, dopo aver fatto questo preambolo, mi sembra scontato che da tifoso, adesso parlo per me stesso, le partite che maggiormente ho nella memoria, che sono maggiormente stampate nella mia memoria, che ricordo di tanto in tanto, magari anche guardando dei video sul web, riguardando le immagini, gli highlights, sono prevalentemente partite di Champions League, o comunque partite in cui in ballo c'era un trofeo extra italiano. La mia partita in assoluto, avevo fatto un podcast più di un anno fa probabilmente, è Milan-Barcellona, quando vincemmo 4-0 ad Atene, doppietta di Massaro Savicevic con quel grandissimo gol che io ancora oggi ricordo il momento in cui davanti alla televisione da bambino con mio padre assistetti a quel capolavoro, una roba assurda. E quarto gol di Desailly. Ricordo bene tutto quello che era successo prima del match, le settimane, i giorni prima, dove i media ci davano per spacciati, dove lo stesso Cruyff, allenatore del Barça, parlava già come se avesse la coppa in mano. Poi sappiamo bene come andò a finire la storia. Comunque, se qualcuno fosse interessato ad approfondire la questione per quanto riguarda le mie sensazioni, le sensazioni che avevo vissuto in quel momento, vi invito a recuperare quel podcast, ripeto, è abbastanza vecchiotto, quindi dovete cercarlo qua sul canale qua su Spotify, prima o poi lo troverete. Buon ascolto per chi dovesse appunto essere interessato o semplicemente curioso. Oggi però vorrei riproporre, chiamiamolo un format, delle mie partite. Parliamo sempre di Champions League, ripeto. Sono quelle che mi sono rimaste maggiormente stampate nella memoria, nel cuore, nel DNA, nel sangue. Andiamo indietro con gli anni, scusate. Ma siamo un po' più un periodo più recente rispetto a Milan-Barcellona. Mi riferisco al 2003. E il 2003, naturalmente, cosa appena viene nominata questa data, questo anno, cosa può affiorare nella mente di un milanista? La finale di Manchester del 28 maggio contro la Juventus, che ci permise di conquistare la sesta Champions League. A mio avviso, personalmente, non dico la più bella, perché ripeto, la più bella per me è quella ottenuta contro il Barcellona. ma non tanto per il risultato largo, gigantesco contro una squadra a quei tempi molto forte, ma più che altro perché, come avevo specificato anche prima, tutto quello che era successo in precedenza. Io ricordo ancora che da bambino, se leggevo i giornali, non c'erano i social, non c'era internet, però leggevo i giornali, sentivo le persone più grandi che ne parlavano, guardavo in televisione i notiziari sportivi, tutti a dire che praticamente noi eravamo spacciati, e quindi mi autoconvinsi che la partita l'avremmo persa. Naturalmente mi misi davanti al televisore, appunto con mio padre, per guardare ugualmente la finale, perché ho detto non si sa mai. Però se già un adulto può essere ingannato, può essere suggestionato da media, adesso da social, da internet, che ti bombardano con notizie, che ti danno la loro opinione e magari te la frullano in testa di continuo, figuriamoci un bambino. Quindi io mi misi davanti al televisore già sapendo che comunque avremmo perso. Vincendo invece 4-0, immaginatevi non solo la gioia per aver conquistato una coppa così importante, ma lo stupore enorme. E quindi quella rimane la mia partita per eccellenza. Anche se, come detto, il 28 maggio 2003 vinciamo la sesta Champions League, scusate, contro la Juventus, e lì è stata anche un bel godere. Partita brutta, assolutamente. Ricordo ancora uno 0-0, dove ci furono due squadre che sembrava quasi che sin dal primo minuto avessero cercato i calci di rigore. Si vedeva che avevano paura. Ci furono delle occasioni da una parte e dall'altra, per carità, però si vedeva che erano due squadre timorose e spaventate di azzardare una mossa in più. Spaventate dalla possibilità che quella mossa avrebbe poi concesso spazio all'avversario per poter far gol. Sicuramente non è stata una partita memorabile, lo fu nel momento in cui Shevchenko, immagine iconica, storica di Shevchenko, che fissa Buffon, fissa la porta, guarda l'arbitro e poi parte con quegli occhi tra lo spaventato, tra il terrorizzato, tra il sicuro di se stesso, tra il desideroso di voler buttare quel pallone dentro per conquistare quella coppa, per realizzare un sogno. In quegli occhi, in quello sguardo, c'era un mix di emozioni che riuscì a trasmetterci a tutti noi milanisti, tutti noi spettatori in TV, tutti quelli che assistettero alla partita allo stadio. Iconica fu quell'immagine. Ma in quella Champions League ci fu una partita che mi rimase dentro. La ricordo ancora, e forse di quella Champions League, nonostante la finale di Manchester, che ci permise di vincere la sesta Champions League, di vincerla poi contro una squadra italiana, prima volta nella storia, contro la Juventus, una delle nostre acerrime rivali, una Juventus fortissima, me la ricordo ancora. Quindi sicuramente una gioia enorme, immensa. Nonostante questo, però, dicevo, la partita di quella Champions League che mi rimase più impressa, che mi fece emozionare molto di più rispetto alla stessa finale, si giocò il 23 aprile a San Siro. Mi riferisco a Milan-Ajax, risultato finale 3-2. Per noi segnarono Inzaghi, Sheva e Tomasson in pieno recupero. Per l'Ajax, quella era l'Ajax di un giovanissimo Zlatan Ibrahimovic, prima che passasse alla Juventus, prima che iniziasse a consacrarsi. Per l'Ajax segnò Litmanen e Pienaar. Litmanen, apro una parentesi, è stato per tanti anni penso il mio centravanti preferito. Sognavo di vederlo al Milan, ma per un motivo semplice: perché ogni volta che giocava contro di noi, questo qui segnava. Ricordo l'anno in cui perdemmo. Non so se era sempre Atene, ma non ricordo adesso lo stadio. Perdiamo la finale contro l'Ajax 1-0. Scusate un attimo, sempre problemi con sto microfono. Ok, dovrei aver risolto. Dicevo, l'anno in cui perdemmo 1-0 contro l'Ajax, rete di Kluivert negli ultimissimi minuti. In quella Champions League lì, nel girone, vi ricordate? Giocavamo proprio contro l'Ajax, che vinse appunto contro di noi, sia in casa, sia a San Siro e sia ad Amsterdam. Tutte e due le occasioni segnò Litmanen. Mi ricordo, se non sbaglio, ad Amsterdam. O no, forse no, la partita, se non sbaglio, la partita in Italia, diciamo quella che dovevamo giocare noi, non la giocammo a San Siro, la giocammo forse a Trieste. Non ricordo bene adesso. E non ricordo neanche il motivo per cui non giocammo a San Siro. Però non ripeto, non nel nostro stadio, ma penso a Trieste o comunque, vabbè, in un altro campo sostanzialmente. E ricordo ancora di quella partita che io ero proprio spaventato, perché l'Ajax di quegli anni era fortissima, ragazzi, era proprio una squadra forte, forse era anche più forte di quel Milan lì. Ero spaventato, ricordo il giorno in cui si doveva giocare quella partita, tutta la sera naturalmente, tutto il giorno a pensarci. Speravo di poter conquistare, che il Milan riuscisse a conquistare, a ottenere una vittoria, perché davvero ero spaventato di quella squadra. E ricordo bene che inizia la partita, io tutto teso, tutto agitato, speriamo di farcela, vediamo un po' come va a finire. Dopo 6 minuti Litmanen segna l'1-0. Cioè, sono stato ore, giorni col magone, col pensiero, con la speranza, e 6 minuti e Litmanen già te l'ha messa dentro. E comunque, ripeto, Jari Littmann, quell'Ajax lì del 2003, giocava in quell'Ajax lì, giocava un giovane Ibrahimovic e un non più giovanissimo Littmann, che a me sinceramente piaceva da impazzire. Io per Littmann impazzivo. Dato che quelli erano anni in cui il Milan poteva permettersi di acquistare in giro per il mondo grandi campioni, sapevo che c'era la possibilità che Berlusconi lo acquistasse. Non l'abbiamo mai comprato, mi sembra neanche che non l'abbiamo neanche mai trattato, cioè da quel che io ricordo. Comunque sia, chiusa la parentesi, la mia partita di oggi, qual è? Appunto Milan Ajax 3-2, andata 0-0 ad Amsterdam. Solitamente quando ripenso alle partite importanti, quelle che mi sono rimaste impresse, ricordo anche la giornata intera che ho vissuto, quindi non soltanto la partita. In questo caso non è stato così, per un semplice motivo: perché io da tifoso mi approcciai alla sfida contro l'Ajax, sono sincero, perché io ripeto, io non sono uno scaramantico. Sì, magari durante i 90 minuti mi può venire in mente qualche gesto scaramantico, che cazzo ne so io, tipo, non lo so, vado a fumare una sigaretta e quindi in quel momento segniamo un gol, e che cazzo ne so io, magari la partita successiva, se le cose si stanno mettendo male, io ricordando che nella partita precedente, che al 70esimo ero uscito per fumare una sigaretta e in quel momento avevamo appunto siglato una rete, magari se la situazione la situazione non è buona, io al 70esimo minuto esco e mi vado a fumare una sigaretta. Ma queste sono cazzate. Però poi nei 90 minuti, l'ho sempre detto, io sono non connetto con la realtà, quindi sono capace di dire e di fare qualsiasi sciocchezza. Però nel pre-partita e nel post-partita sono una persona normale e ripeto non mi interessa neanche la scaramanzia, non ci penso nella maniera più assoluta, nel senso che se in qualsiasi tipo di partita, che fosse, che sia il campionato, che sia la coppa, se io penso che il Milan sia superiore all'avversario, lo dico subito: se per me siamo superiori e per me vinciamo, o comunque dobbiamo vincere. Poi è normale che se giochi di merda puoi perdere con chiunque. Quindi non ricordo bene la giornata di Milan Ajax, come avevo vissuto l'intera giornata, semplicemente per un motivo: perché io mi approcciai a quella partita con serenità, con rispetto per l'Ajax, per carità. Non era più l'Ajax che affrontammo in finale, non era più quell'Ajax fortissimo, è sempre una squadra forte, non come adesso, sinceramente, che fa un po' ridere. Però era sempre una squadra forte, assoluta da rispettare, però sinceramente noi, il Milan era un Milan bello, bello tosto, ecco. L'Ajax non era più quello lì di un tempo, non era più, ecco, quello di Van Gaal che affrontammo in finale, giocavamo in casa. Diciamo che non era quella la situazione che mi faceva perdere il sonno, ecco. In Champions League, in corso dei decenni, ne abbiamo affrontate di partite difficili contro avversari molto più quotati. Quell'Ajax lì non mi spaventava. Le cose però si complicarono, nonostante il Milan chiuse il primo tempo in vantaggio per 1-0, con rete di Inzaghi, se non sbaglio intorno al 30° minuto. Voi immaginate, già io ero tranquillo, non ero particolarmente spaventato, sicuramente teso, ripeto, come ogni partita, però sinceramente non avevo il sentore che saremmo potuti uscire con l'Ajax. In più, al 30° minuto, passiamo in vantaggio con Inzaghi, chiudiamo la prima frazione di gioco in vantaggio. Voi immaginate quanto ero tranquillo. Ho detto, questa qui non dico che sarà una passeggiata. Il secondo tempo, intendo. Non dico che sarà una passeggiata, però secondo me il più è fatto. Dobbiamo solo gestire e riusciremo a conquistare il turno successivo. Fatto sta che eccolo lì. Forse in quei momenti non ricordavo che esiste un personaggio, che un personaggio giocava in quell'Ajax. Il mio pupillo, uno dei miei idoli, Jari Litmanen, che puntualmente ci purga ancora e sigla l'1-1. Detto eccolo lì e ci mancava. E 1-1 nel secondo tempo con le vecchie regole del gol fuori casa che vale doppio. Vero che giochi a San Siro, è vero che il tuo avversario è inferiore rispetto a te, però mo non c'è tutto sto tempo per raddrizzare la situazione. Ti basta un gol, devi passare in vantaggio, ma non è così scontato. 2 minuti dopo invece Shevchenko, il grande Shevchenko, lì dovrei fare un 10 podcast a parte per parlare forse del mio centravanti preferito. Centravanti preferito che ha giocato nel Milan, intendo. Non dico Van Basten, ma perché Van Basten ero troppo piccolo per averlo vissuto nel migliore dei modi. Poi purtroppo per i problemi. Cioè, Van Basten era più forte, ragazzi. Van Basten penso che fosse, se non il centravanti più forte. Penso che sia stato, se non il centravanti più forte della storia, quasi. Io, ripeto, quando lui ha raggiunto il picco della sua carriera, o non ero nato, o ero troppo piccolo, adesso non ricordo neanche. Quindi non ho potuto vi viverlo. E poi purtroppo per tutti i problemi che ha avuto la caviglia si è dovuto ritirare prestissimo, quindi non è riuscito a dare il massimo, non è riuscito a dare tutto quello che poteva dare. Purtroppo, ripeto. E quindi invece Shevchenko l'ho vissuto maggiormente, praticamente dall'inizio fino alla fine, perciò lo ricordo di più. Quindi Sheva ci riporta 2 minuti dopo e ci riporta in vantaggio. Classica situazione, quella era un Milan forte, era un Milan che queste cose le poteva fare. Già adesso sappiamo che se subiamo il gol del pareggio in qualsiasi partita lì si rischia di crollare. Invece quello era un Milan che comunque aveva carattere, aveva fermezza, aveva maturità, sapeva affrontare certe situazioni, certe partite. Quindi torniamo in vantaggio 2 minuti dopo. E io, dopo un breve spavento, ripeto, il pareggio durò soltanto 2 minuti, dopo uno spavento breve dovuto all'Itmanen, tornai sereno, disse: ecco, vedete, lo dicevo io che questa partita l'avremmo vinta e non bisognava preoccuparsi. E invece, a circa un quarto d'ora dalla fine, se non sbaglio, Litmanen segna il 63esimo, Sheva ci riporta in vantaggio al 65esimo, magari mi sbaglio sui numeri, sul minutaggio, più o meno dovrebbe essere così. L'Ajax pareggia, raggiunge il 2-2 intorno al 75esimo o forse anche un po' più in là del 75esimo con Pienaar, che sinceramente non ricordo nella maniera più assoluta sto cazzo di gol, cioè sto giocatore, e ricordo il gol, un buco assurdo in difesa. Effettivamente in quella partita, nonostante poi tutta l'emozione finale che ci fece dimenticare tutto, c'era un po' da preoccuparsi, perché comunque subimmo, ripeto, Ottenemmo una vittoria all'ultimo istante contro una squadra inferiore e subimmo due gol davvero ridicoli, davvero stupidi, soprattutto alla rete del 2-2. Quindi segna Pinar 2-2. E lì, ragazzi, e lì in quel momento ricordo ancora che iniziai seriamente a preoccuparmi. Quello fu il primo momento vero, no, di tutto quel Milan-Ajax in cui pensai: qua non passiamo il turno, qua veniamo eliminati. Cosa assurda. In quegli anni era una cosa assurda. Che il Milan venisse eliminato in casa, in una Coppa Europea, contro una squadra inferiore a livello di qualità, era una roba assurda. Doveva proprio capitare il finimondo, tipo la Corugna. Doveva crollare, cioè doveva esserci un allineamento di pianeti particolari per far capitare una situazione del genere. Adesso purtroppo le cose sono cambiate. Se dovesse capitarci una cosa simile, almeno io personalmente non mi sorprenderei più di tanto. In quegli anni invece era assurdo. Ma dopo il gol di Pinar del 2-2, ripeto, poi di sto giocatore non so nulla, non ricordo neanche la faccia, ricordo solo che segnò il 2-2. Pensai seriamente che non avremmo passato il turno, pensai seriamente che saremmo usciti dalla Champions League in quel modo. Per me era un trauma. Cioè, rimasi impietrito davanti allo schermo del televisore. Di sasso. Uno shock emotivo, ma veramente lo dico, perché è una di quelle situazioni che la tua mente non vuole accettare, perché sono così assurde, così inconcepibili, che non riesci a darle un senso. Non riesci neanche a credere che si stiano realmente verificando. Quindi il terrore. Non volevo crederci. Ricordo che dopo il gol del 2-2, ogni singola azione, ogni singolo passaggio, ogni singolo tackle, qualunque situazione, per me era un colpo al cuore. Perché voleva dire: non stiamo i minuti passano e stiamo pareggiando e stiamo per uscire. Io volevo soltanto vedere il gol del 3-2. Tutto il resto non me ne fregava nulla. Ricordo che dopo il gol del pareggio non riusciamo a sfruttare un'occasione enorme con Shevchenko davanti al portiere avversario. Non ricordo, il portiere non era più Van der Sar, no, è vero? Non ricordo, ma probabilmente no. Io non so perché associo sempre Van der Sar, cioè per me l'unico portiere dell'Ajax è Van der Sar, perché gli altri non me li ricordo. Comunque, passaggio in profondità, adesso non ricordo quale giocatore, per Shevchenko che trovandosi davanti, Shevchenko solitamente quei gol non li sbagliava mai, si trova davanti al portiere dell'Ajax, tiro, effettivamente fu anche sfortunato perché l'estremo difensore olandese con lo stinco, se non sbaglio, riesce a deviare la palla e mandarla fuori di pochissimi. E ripeto, Shevchenko, quelle situazioni non le sbaglia mai. Calcio d'angolo successivo, palla buttata in mezzo. Adesso non ricordo chi tirò il calcio d'angolo, comunque palla buttata in mezzo. Colpo di testa di uno dei nostri, ci fu una piccola mischia tra nostri giocatori e giocatori dell'Ajax, e anche lì palla che esce fuori di millimetri. Sembrava dentro. E io dissi: boh, la ragazza è finita. C'è una doppia chance del genere dove la palla è in tutti e due i casi. In un caso Shevchenko, che non sbaglia mai davanti al portiere, si fa respingere il tiro, se lo fa deviare. Secondo caso, colpo di testa in mischia, la palla che esce di poco. Qua i minuti ormai sono davvero pochi. È destino. Mi sa che noi siamo condannati ad uscire, ormai quasi matematico. E poi arriva quell'azione lì. Quella è un'azione che io non dimenticherò mai. Io penso che anche fra 80 anni, quando sarò, se sarò, no, fra 80 anni non sarò più vivo, e magari 50 anni, che cazzo ne so io, quando sarò completamente rincoglionito, quando non saprò neanche indossare le mutande e non ricorderò neanche di cambiarle, quindi probabilmente andrò in giro con le stesse mutande per un mese, ma non perché sarò uno zozzone, semplicemente perché appunto mi dimenticherò di avere delle mutande. Nonostante questo, io anche in quei momenti ricorderò precisamente quel gol, al 91esimo minuto di Thomasson in quel Milan-Ajax del 23 aprile 2023. Lancio in profondità di Maldini, siamo ormai nel recupero, siamo spacciati, è finita. Non c'erano i recuperi di adesso, 7, 8, 10 minuti, qua, lì ti davano 4 minuti, era già tanto. E devi sfruttare al massimo. Il dramma si avvicina, adesso veramente il dramma era vicinissimo. Eravamo a pochi passi dal precipizio, uscire dalla Champions League, il nostro habitat naturale. Perché quegli anni la Champions League era il nostro habitat naturale, più di ogni altra squadra al mondo. Ma eravamo lì, vicinissimi ad essere eliminati da una formazione inferiore. Grande formazione che ha fatto la storia del calcio, grande club l'Ajax, assolutamente, ma in quel momento era inferiore a noi. 91esimo minuto. Capitan Maldini. Poco prima del centrocampo, era poco, anzi, poco oltre la nostra tre quarti. Lancia lungo, quello che deve fare, quello che si deve fare in questi casi. E non è una casualità che sia stato Maldini ad avviare quell'azione. Non solo perché Maldini è Maldini ed è la nostra storia, ma perché sembrano sciocchezze, ma adesso, tante volte, anche non solo nelle partite del Milan, ma in certe situazioni, cioè quando ci sono partite con situazioni simili in cui hai pochissimo tempo e devi far gol, vedi a volte i giocatori che cercano trame offensive, che se la passano, che alzano la testa, che cercano di ragionare, cercano il pertugio, cioè ragazzi, ma non c'è tempo da perdere, ma butta la palla più vicino all'area di rigore avversaria e spera che capiti qualcosa. E infatti Maldini, grande campione, giocatore di grande esperienza, in quella situazione cosa fece? L'unica cosa che doveva fare, poco oltre la nostra tre quarti, lancio lungo verso l'area di rigore, verso l'area di rigore olandese. Palla che arriva al limite dell'area. Ambrosini, altro grandissimo giocatore, poco sponsorizzato, poco acclamato in generale, poco ricordato, se non fosse adesso che fa il commentatore, ma se non fosse, appunto, non facesse il commentatore, probabilmente non so quanti milanisti lo ricorderebbero, sicuramente i milanisti di ultima generazione no, ma è stato un giocatore straordinario che nel momento in cui riuscì a recuperare da tutti i suoi infortuni divenne fondamentale, ma avercene giocatore così oggi. Quindi palla al limite dell'area dopo il lancio di Capitan Maldini. Ponte di Ambrosini, che anche in quel caso, giustamente, pure lui, grande campione, grande giocatore d'esperienza, cosa fa? Non è che la stoppa, ci prova, ci pensa, no, la butta alta in area di rigore, sperando che capiti qualcosa. Palla in area di rigore e capita qualcosa. Si avventa Inzaghi, solo lui poteva fare quel gol. Qualsiasi altro giocatore della storia del calcio, anche il migliore al mondo, anche Maradona, non avrebbe fatto quel gol. Perché quei gol, dove devi avventarti sulla palla, dove è una palla morta, è una palla che tu devi trasformare in qualcosa, anche se non hai la classe, anche se non hai la tecnica, anche se non c'hai un cazzo, ma c'hai un fiuto della Madonna. Quei gol li sapeva fare solo Inzaghi. E solo Inzaghi poteva avventarsi su quel pallone lì. Portiere avversario in uscita, Inzaghi si avventa sul pallone, in qualche modo con la punta del piede riesce a fargli un pallonetto. Ripeto, solo Inzaghi avrebbe potuto fare quella giocata. Pallonetto che sta per entrare in porta, sta per entrare in rete, che poi rivedendo quel gol, avrò visto 50 volte minimo, ma di più, io non so se quella palla sarebbe entrata. Attenzione, non lo so. Inizialmente ero convintissimo che il pallone, anche senza l'intervento di Thomasson sulla linea che la tocca e la butta dentro, io ero convintissimo che quel pallone sarebbe entrato. Rivedendo le immagini, ogni tanto dei dubbi, ma poco cambia. Quindi, Maldini, Ambrosini nel limite dell'area, Ponte di Ambrosini, Inzaghi si butta, la tocca con la palla, la tocca con la punta del piede. Tocca la palla con la punta del piede, pallonetto al portiere avversario. La palla sta entrando, non sta entrando. Arriva Tommaso, che senza saperne leggere né scrivere, la butta dentro. Io ho vissuto, penso, un mese minimo, convinto che quel gol avesse siglato Inzaghi, perché sinceramente io nel momento in cui io neanche me ne ero accorto. Voi immaginate, insomma, io neanche mi ero accorto, stavo dicendo, del tocco di Thomason, ma per un motivo, voi immaginate tutto quello che vi ho raccontato prima. Ero così convinto che avremmo passato il turno. Passiamo in vantaggio con Inzaghi e sono contento. Pareggia Litmanen e mi incazzo, però torniamo sul 2-2 subito con Sheva e ritorno tranquillo. Poi subiamo il gol del 2-2 e inizio ad essere spaventato. Sprechiamo, diciamo, siamo sfortunati in quella doppia chance, tiro di Sheva deviato, successivo calcio d'angolo che la palla che esce fuori di pochissimo. Io che rimango traumatizzato, spaventato, con lo sguardo fisso sul televisore, sullo schermo del televisore in attesa del gol del 3-2, segniamo sto cazzo di gol del 3-2 a pochi minuti dalla fine, al 91esimo minuto. Io neanche ho aspettato che la palla entrasse e già ho iniziato ad esultare. Quelle esultanze che ti fanno ringraziare di essere nato tifoso di calcio, di qualsiasi squadra, eh. Perché sono quelle esultanze dove veramente in quell'istante ti dimentichi tutti i problemi del mondo. E vieni pervaso da una felicità, da un'euforia, da un'adrenalina che chi non è tifoso non può comprendere. Io da tifoso non riesco a descriverle, perché solo noi tifosi sappiamo cosa significa vivere quei momenti. Veramente ti fanno ringraziare di essere nato tifoso di calcio. Un'euforia incredibile dove non vedi nulla, dove non concepisci, dove non percepisci, dove non esiste nient'altro. Tu hai solo fisso in testa, negli occhi, quella palla che finalmente è entrata in rete. Quindi dicevo, sinceramente, sul momento in diretta non vedi neanche il tocco di Thomason, perché io stavo aspettando così tanto quel gol che dal momento in cui vedo Inzaghi che fa il pallonetto e la palla che è diretta verso la porta inizio ad esultare a prescindere. Poi dopo, appunto, naturalmente nel replay vidi che Thomason aveva toccato la sfera. Non ero così sicuro inizialmente che comunque avesse toccato la palla prima che entrasse in rete, invece poi il gol è effettivamente di Thomason. Ed effettivamente c'è da dire, scusate se ho ripetuto la stessa parola nel giro di 2 secondi, ma c'è da dire che immaginate solo se Thomason fosse stato in fuorigioco. La Madonna, io penso che da quello stadio non sarebbe mai uscito. Però ribadisco, dato che questa cosa l'ho sentita dire da tanti milanisti, ribadisco, guardatevi anche voi come ho fatto io, meglio le immagini, perché non so se quel pallone sarebbe finito in rete. Non sono così sicurissimo, eh. Senza togliere nulla al gesto atletico di Pippo, ma ci mancherebbe, non è quello il discorso. Però sul fatto che Thomason l'abbia toccata, se la toccava ed era in fuorigioco, ci annullavano naturalmente il gol, come altri hanno detto, non avrebbe dovuto toccarla perché il lavoro l'aveva fatto tutto Inzaghi. Quindi non so, queste cose non sono convintissimo di queste teorie perché, ripeto, non credo, cioè non credo no, però non ho la certezza che la palla sarebbe ugualmente entrata. Ma comunque sia, ragazzi, enorme. Tra l'altro, Thomason, un altro di quei giocatori alla Jovic, anzi, no, Jovic è alla Thomason, però Thomason molto più forte, molto più decisivo, molto più tecnico. Gran campione Thomason, ragazzi. E noi ce l'avevamo in panchina, voi immaginatevi che squadra avevamo. Uno di quei giocatori che dalla panchina ti faceva, davvero ti faceva gol importanti. E non solo gol sporchi, gol di rapina, ma anche gol di pregevole fattura. E poi era uno di quei giocatori che comunque rispetto, cioè a differenza di Jovic, nel momento in cui ti mancava Sheva, ti mancava Inzaghi, ti mancava comunque la prima punta, lo potevi anche schierare titolare, tant'è che, se non ricordo male, nella finale di Coppa Intercontinentale, non era ancora il Mondiale per Club, Coppa Intercontinentale, quella che perdemmo contro il Boca ai rigori, il Boca di Tevez, l'1-0 lo segnò proprio Thomason, se non ricordo male, e giocò titolare quella partita lì. Questo no, solo per dire che Thomason, appunto, era un'ottima riserva, però erano quelle riserve che poteva anche, che era anche affidabile se giocava a titolare. Poi è normale, quando hai davanti Sheva Inzaghi, normale che nel momento in cui entra Thomason la differenza la noti, sicuramente, però comunque era un attaccante affidabile in tutte le situazioni. Dunque, enorme emozione, gigantesca emozione, stupenda emozione. Gol del 3-2 e lì iniziò la festa, iniziò l'euforia. Nonostante poi mancavano 3 minuti alla fine, o 2, 3, 4, adesso non ricordo. Comunque non era finita la partita. E quel tipo di partite lì, dove vai in vantaggio, poi ti pareggiano, ripassi in vantaggio, poi ti pareggiano, sono pericolose fino all'ultimo istante. Cioè non puoi rilassarti mai, perché sono quelle partite così particolari, così assurde, che dove può davvero capitare di tutto. Però l'euforia era così grande che non me ne fregava nulla. Ormai ero convinto che avremmo ottenuto la vittoria, che quello sarebbe stato il risultato finale. E infatti, poco dopo, l'arbitro fischiò la fine 3-2 e il Milan poi proseguì nella competizione fino a vincerla il 28 maggio contro la Juventus a Manchester. Detto questo, di quella Coppa Campioni che tutti noi abbiamo nel cuore, tutti noi milanisti abbiamo nel cuore e che ci ricorderemo per sempre come una delle Coppe Campioni più belle che abbiamo vissuto. Non soltanto, ripeto, la finale che non fu una bella partita, ma comunque la ottenemmo in faccia alla Juventus ed è sempre una grande soddisfazione. Ma io penso che proprio la competizione in sé fu particolare e fu bella da vivere, no, come tifosi. Uno dei motivi, appunto, questo Milan-Ajax che vi ho appena raccontato dal mio punto di vista. Quindi, questa era la mia seconda partita del cuore, diciamo, partita che maggiormente ricordo, partita che ho scolpito nel mio sangue da milanista. Ve l'ho voluta raccontare in questo periodo anche perché con le pause nazionali non c'è molto altro da dire. Poi, sapete, io in questo podcast voglio parlare di cose concrete, di notizie concrete, quindi di partite. Che ne so, acquisti, grandi acquisti, tutto il resto, sciocchezze mi interessano relativamente, anche perché poi i giornali, naturalmente, uscendo tutti i giorni, devono in qualche modo riempire queste cazzo di pagine con delle notizie, e non è che ogni giorno può succedere qualcosa, e quindi o se le inventano sostanzialmente, o comunque le ingigantiscono, no? Perciò, dato che invece io preferisco, ripeto, fare registrazioni, fare podcast e raccontare qualcosa di un po' più concreto, ecco. Allora, piuttosto che non dire nulla, ho voluto raccontarvi questa partita. Quindi, chiudiamo qua, sono già 37 minuti. Noi intanto ci viviamo questa pausa nazionale. Tra l'altro, ieri Reinders, autore del primo gol in maglia orange, anche un bel gol. E vedete, andatevelo a vedere quel gol da fuori area. Bel gol sotto il 7, più o meno da fuori area. E io l'ho sempre detto, ragazzi, TJ ha un ottimo tiro, lo dovrebbe sfruttare di più, perché si vede che ha un ottimo tiro da fuori. È quel giocatore con la tecnica giusta. E infatti, ieri non penso che sia stato un caso. Comunque sia, viviamoci queste settimane, questi giorni di pausa, anche perché poi lo sappiamo, al rientro so cazzi, andiamo a Firenze, ragazzi. Qui altro che Milan-Ajax 3-2. Torniamo alla dura realtà, vediamo un po' come va a finire perché è difficile. Anche se comunque il Milan di adesso, sono sincero, mi è tornato. Cioè, sto rivedendo il vero Milan di Pioli. Una squadra che comunque ancora traballa in qualche momento, in qualche situazione, ma molto più concreta. Una squadra che sa tenere meglio il campo, una squadra che sa reagire anche nei momenti di difficoltà, è una squadra che finalmente, a livello di infortuni, è una situazione nettamente, nettamente migliore. Ora vedremo quando tornerà Pier Kalulu, si parlava di 4-5 settimane di stop, magari si riesce ad anticipare, vediamo. Nel frattempo Maignan e Bennacer è già tornato a Milanello dopo un problemino con l'Algeria, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Maignan non aveva saltato gli allenamenti con la Francia, appunto, anche lui per un problema, ma comunque dovrebbe giocare titolare la sfida, appunto, dei Transalpini. Per questo motivo penso che abbia recuperato. Sarà importante non perdere pezzi, soprattutto in questo rush finale. Beh, ragazzi, io vi saluto, come sempre, con il diavolo dentro.